Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Stiamo guardando al capitolo 1 di Prima Pietro. Stiamo considerando i primi due versetti. Dell'inizia questa epistola meravigliosa con le parole: Pietro, apostolo di Gesù Cristo, a coloro che risiedono come stranieri sparsi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia, che sono stati scelti secondo la prescienza di Dio Padre mediante l'opera santificante dello Spirito, affinché obbediate a Gesù Cristo e siate cosparsi del suo sangue. La grazia e la pace siano per voi in piena misura. Sembra che in un inizio così piccolo non ci si possa trovare così profondamente radicati nella teologia. Però non appena Pietro dice scelti secondo la prescienza di Dio, eletti secondo la prescienza di Dio, mediante l'opera santificante dello Spirito, affinché obbediate a Gesù Cristo e siate cosparsi del suo sangue, ci introduce in un'arena di pensiero tremendamente profonda e di vasta portata. Ovvero la questione dell'elezione. Il motivo per cui ne parla all'inizio è la sua capacità di confortare i cristiani perseguitati. Come sapete, questi stranieri, questi alieni nel mondo, che in realtà erano cittadini del mondo, erano dispersi. La società in cui vivevano li considerava per molti versi dei reietti, erano sottoposti a una persecuzione sempre più forte, iniziata con l'incolpazione dell'incendio di Roma. Era importante per loro capire che, sebbene non fossero stimati nel mondo, erano stati scelti da Dio. Ed ecco perché Pietro introduce questa epistola nel modo in cui fa. Li conforta con la realtà che possano essere rifiutati e perseguitati dal mondo, però sono comunque scelti da Dio. Ora, da questi due versetti notiamo diverse cose sull'elezione. Innanzitutto, abbiamo notato la volta scorsa, la natura della nostra elezione, Alla fine del versetto 1 dice: siamo stati scelti, eletti. Abbiamo parlato del fatto che Dio ci ha scelto sovranamente, con la sua inalterata volontà divina, rigorosamente sulla base della sua libera grazia sovrana. Ha predeterminato di porre il suo amore su alcune persone di tutto il mondo e queste sono gli eletti. E questa è la natura della nostra elezione. Poi abbiamo parlato della condizione della nostra elezione. Visto che siamo eletti, risiediamo come stranieri, cioè siamo stranieri, siamo una razza aliena, diversi. Viviamo temporaneamente sulla terra, però siamo cittadini celesti. Siamo una società all'interno di una società, siamo una cultura, una società soprannaturale all'interno di una terrena. Siamo governati da Dio? Siamo governati da Dio tramite la sua parola? Siamo pervasi dallo Spirito Santo? Abbiamo convinzioni, abbiamo credenze, abbiamo idee, credo, etiche, abitudini, emozioni, norme di vita, principi, pensieri, ricerche e piaceri che sono totalmente estranei a questo mondo. Non ci adattiamo. Siamo completamente distinti. Non amiamo il mondo, ci dice Giovanni in Prima Giovanni, non ci preoccupiamo con il mondo, dice Giacomo, per poter essere chiamati amici del mondo, no, siamo nemici del mondo, siamo estranei al mondo per condizione stessa, perché siamo gli eletti. Infatti non siamo stati scelti solo per esistere come diversi, ma per testimoniare al mondo in cui siamo stranieri. E non testimoniamo solamente con ciò che diciamo, ma anche con ciò che siamo. La piattaforma per quello che diciamo è chi siamo. È ciò che siamo. Siamo ambasciatori di Cristo, come dice Paolo in 2 Corinzi capitolo 5, e ci è stato affidato il ministero della riconciliazione, cioè dobbiamo dire agli uomini che possono essere riconciliati con Dio tramite di Cristo. Siamo stati mandati nel mondo come testimoni, Gesù ha detto, voi siete i miei testimoni a Gerusalemme, in Giudea, in Samaria, nelle parti più remote della terra. E quindi siamo qui, questa società aliena all'interno di un'altra società, questa cultura soprannaturale all'interno di una cultura terrena. Siamo un gruppo di diseredati che vive secondo uno standard totalmente diverso. Non possiamo essere amici del mondo, non amiamo il mondo, siamo nemici del mondo, dobbiamo parlare al mondo e dobbiamo vivere in modo tale che siano attratti dall'ascolto di ciò che abbiamo da dire. Questa è la sfida. Non è facile essere efficaci nella testimonianza al mondo. In un certo senso tendiamo a ritirarci nella nostra piccola società, non è vero? E si può immaginare che in un ambiente perseguitato come quello dei lettori di questa grande epistola, la tendenza sia quella di ritirarsi sempre, sempre di più verso l'interno, in cerca di protezione, sostegno, amore, compagnia, affiatamento, protezione, ovviamente, che guida il tutto. E quindi Pietro, attraverso questa epistola, ricorda ai credenti perseguitati che non devono chiudersi in loro stessi, perché questa è la tendenza. Ci amiamo tantissimo, abbiamo molto in comune l'uno con l'altro. E una delle grandi minacce al cristianesimo è che per più tempo si è credenti o cristiani, meno si scambia la propria vita con persone non credenti. Siamo così presi dalla nostra cultura cristiana, dalla nostra società cristiana. Alexander McLaren ha detto: il seme in un cesto non è nel posto giusto, ma seminato nel campo sarà grano tra un mese o due. E noi dobbiamo resistere alla tentazione, a causa della nostra condizione, di diventare incolti, così da diventare una società di persone che parlano da sole, piuttosto che evangelizzare un mondo perduto. Dio ha aiutato un po' il processo. Ogni volta che è venuto contro la Chiesa per perseguitare o per disperdere i credenti, a partire da Atti 8, la Chiesa è cresciuta. Ogni volta che il seme viene svuotato dal cesto e viene gettato sul campo, il risultato è un grano ondeggiante. Quindi dobbiamo ricordare noi stessi, anche quando pensiamo alla nostra condizione come stranieri, che non siamo qui semplicemente per esistere, ma siamo qui per raggiungere il mondo. Vedete, è per questo che non apparteniamo ai monasteri. È per questo non dobbiamo rintanarci in una qualche grotta da qualche parte. È per questo non dobbiamo stare nelle torri d'avorio dell'istruzione per tutto il corso della nostra vita. Dobbiamo essere dispersi. Siamo ambasciatori, siamo alieni ambasciatori di Cristo. Dobbiamo portare il messaggio redentivo nel mondo e dobbiamo resistere alla costante attrazione verso l'interno che ci fa diventare ingessati. Questa è la condizione della nostra lezione, stranieri nel mondo. Non ci aspettiamo di essere trattati come gli abitanti di questo mondo, non ci aspettiamo che i nativi ci trattino come trattano gli altri nativi. Siamo nel mondo, però non siamo del mondo. E desideriamo un luogo molto migliore, un luogo che sia e che sarà la nostra vera casa. Parlando di Abramo, nel capitolo 11 di Ebrei, ci viene detto che egli cercava la città che ha fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio. Quella è la nostra città, è la nostra patria. William Barclay ha definito i cristiani come gli esuli dell'eternità. C'è una famosa descrizione cristiana, in realtà una descrizione di cristiani, non scritta da un cristiano, ma nell'antichità un qualche scrittore, un autore, ha descritto i cristiani in questo modo, molto interessante, ascoltate qui. I cristiani non si distinguono dal resto degli uomini per il loro paese, né per il loro modo di parlare, né per i loro costumi, usanze. Abitano in città sia greche che barbare, ciascuno secondo la propria sorte. Seguono le usanze della regione nell'abbigliamento, nel cibo e nelle cose esteriori della vita in generale. Eppure manifestano il carattere meraviglioso ed apertamente paradossale del loro stato. Abitano nelle terre in cui sono nati, ma come residenti temporanei. Si assumono la loro parte di responsabilità come cittadini e sopportano tutte le disabilità come stranieri. Ogni terra straniera è la loro terra natale ed ogni terra natale una terra straniera. Passano i loro giorni sulla terra, però la loro cittadinanza è celeste. E questo è quanto. Siamo noi. È proprio così. Ricordo che da piccolo cantavo nei gruppi giovani: questo mondo non è la mia casa, sono solo di passaggio. Il mio tesoro è nascosto lì, da qualche parte oltre il blu. Questa è la condizione della nostra elezione. In terzo luogo, dobbiamo parlare della fonte della nostra elezione. Questo ci porta ad un pensiero molto, molto importante. Versetto 2. Questa è la fonte della nostra elezione. Sappiamo di essere stati scelti da Dio e quindi di essere entrati a far parte di una famiglia che ci rende strani o stranieri di questo mondo. E la fonte della scelta, dell'elezione di Dio, ci viene detto nel versetto 2, che è secondo la prescienza di Dio Padre. È dalla prescienza di Dio che siamo stati scelti. Ora abbiamo già imparato che è Dio Padre a scegliere. È Dio Padre che ha fatto la scelta, e se devo ricordarvi brevemente questo aspetto, vorrei richiamare la vostra attenzione a Romani 11:5, dove dice: allo stesso modo, dunque, anche al presente c'è un resto, un residuo, dice Paolo, secondo la benevola scelta di Dio. Ed in Efesini capitolo 1 c'è scritto: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Versetto 4, egli ci ha eletto in Lui, ci ha scelti. Quindi è Dio che ci ha scelto per essere salvati. Egli ha fatto la scelta, ha fatto la scelta. Oh, e a proposito, Dio lo ha fatto e lo fa indipendentemente da qualsiasi persona. Lo fa indipendentemente, siete pronti per questo? Indipendentemente da qualsiasi circostanza. Ora dovete capire questa cosa qui. Non c'è alcuna persona che si muove secondo la volontà di Dio e che lo aiuta a prendere questa decisione. Non c'è alcuna circostanza che in alcun modo precipita o dirige la decisione di Dio. In Daniele 4:35 leggiamo: tutti gli abitanti della terra sono considerati un nulla, ma egli fa secondo la sua volontà nell'esercito del cielo e tra gli abitanti della terra, e nessuno può allontanare la sua mano o dirgli che cosa hai fatto, nessuno può metterlo in dubbio, nessuno è coinvolto in alcun modo nel processo. Dio ha scelto alcuni nella sua mente, sia tra gli angeli santi ed eletti, così come vengono chiamati in 1 Timoteo 5:21, che tra gli uomini, ed ha scelto per la vita eterna e per la loro beatitudine. Prima di crearli, aveva deciso il loro destino. O potrei metterlo giù in questo modo. Il popolo eletto è costituito dalle persone scelte. Il popolo eletto è costituito dalle persone che sono state scelte. Ma qual è stata la fonte di questa decisione? Versetto 2, seguite quello che dice: secondo la prescienza di Dio. Ora alcuni dicono: vedi, è così, siamo stati scelti perché Dio sapeva già prima, sapeva cosa avremmo fatto. Avete mai sentito una cosa del genere? Questa è la spiegazione più tradizionale e più comune dell'elezione. Le persone dicono: beh, vedi, la prescienza significa previsione. O si riferisce a, l'ho sentito spiegato così molte volte, Dio ha guardato giù attraverso gli eoni della storia ed ha visto con la sua onniscienza futura cosa avremmo fatto e cosa io avrei fatto, e quando ha visto che avremmo creduto ci ha scelto, e ha visto coloro che invece non avrebbero creduto e a loro non li ha scelti. Alcuni pensano che questo significa che Dio nella sua onniscienza sapeva cosa avremmo fatto, sapeva cosa avrebbero fatto tutti, e quindi in qualche modo soprannaturale ha osservato la storia prima che fosse stata scritta e con la sua osservazione ha eletto coloro che avrebbero creduto. Gli uomini amano questa dottrina, la amano, vogliono crederci. Qualcosa in me vuole crederci, qualcosa in te vuole credere a questo. Sì, perché suona meglio. Sapete perché volete credere a questo? Numero uno, perché nella vostra caduta volete disperatamente avere una certa responsabilità per la vostra salvezza. Ed in secondo luogo, perché nella vostra decadenza l'altra opzione suona come se fosse cosa? Ingiusta, giusto? Però visto che le nostre menti sono inquinate dal peccato, non siamo in grado di esaltare o di innalzare il nostro orgoglio, chiamarlo virtù, o di abbattere la giustizia di Dio e chiamarla qualcosa che sia meno di quello. Non è questo il significato della prescienza. E sapete cosa c'è di sbagliato in quella posizione? Ve lo dico io. Vi darò alcune ragioni, potete annotarvele. La prima cosa è che se si traducesse l'idea di questa parola prescienza come sapere prima, e di assumere il fatto che Dio abbia semplicemente guardato la storia ed abbia visto cosa avremmo fatto e l'abbia scritto perché ha visto quello che avremmo fatto, la prima cosa che quello fa è che rende l'uomo sovrano, giusto? Noi siamo sovrani, noi lo facciamo e Dio dice, oh capisco, ok, fammelo scrivere e quindi lo farà. Quindi l'uomo diventa sovrano, ora però questo è un problema. Per esempio Giovanni 15:16, Gesù dice che cosa? Non siete stati voi a scegliere me, ma cosa? Io ho scelto voi. Quindi chi è sovrano? L'uomo? Tu sei sovrano? Io sono sovrano? Tutti noi siamo sovrani? Ognuno può scegliere quello che vuole e Dio è lassù che cerca di tenere tutto in riga? E di mettere l'uomo giusto nella parte giusta del registro? No! Se dovessimo credere questo, allora renderemo l'uomo sovrano. Secondo luogo, questa posizione dà anche all'uomo il merito della sua salvezza, in qualche modo. Gli permette di condividerne la gloria. E come ho detto, l'uomo ama questo concetto qui. L'altra sera ho sentito una persona testimoniare e dire qualcosa del genere. Sono così felice di aver avuto il buon senso di ricevere Cristo. Avrei voluto alzarmi e dire no, non è così. E non ti conosco nemmeno, ma so che tu non hai avuto il buon senso di ricevere Cristo. Perché nessuno ha il buon senso di ricevere Cristo. Questo non è un atto di buon senso umano. Sono così felice di aver avuto il buon senso di aver dato la mia vita a Cristo? No, non è così. Ma noi vogliamo un pochino di quella gloria, no? Dio ci ha scelto. 1 Corinzi 1:29 dice che nessuno deve vantarsi davanti a Dio. Non di opere, finché nessuno se ne vanti. Efesini 2:9 dice la stessa cosa. Quindi, se dovessimo prendere la prescienza e far sì che Dio avesse in qualche modo imparato, quello che si fa è che si rende l'uomo sovrano ed in secondo luogo si dà un pochino del merito della salvezza all'uomo perché è stato abbastanza intelligente da venire a Cristo e quindi di partecipare alla gloria dovuta per il dono della salvezza. Il terzo problema è che si presuppone che l'uomo possa cercare Dio. Si presuppone che l'uomo, nella sua condizione di decadenza, sia in grado di selezionare i dati disponibili e di cercare Dio. Romani 3:11 però dice «Nessun uomo cerca Dio». Il motivo per cui siete stati salvati non è perché avete cercato Dio, ma perché Dio cosa? Perché Dio vi ha cercato e voi non avete mai risposto alla ricerca finché Dio non vi ha cercato per primo e non vi ha mosso il cuore verso di Lui. In quarto luogo, questa posizione rende la salvezza il risultato di un'opera umana. E qual è quest'opera? Il credere. Il credere. Se potete credere solamente sulla base delle vostre capacità umane, allora vi appropriate della salvezza tramite un'opera umana. E voi potreste dire, aspetta un attimo, non è vero che bisogna credere per essere salvati? Sì, però anche il vostro credere per essere salvati è un dono di Dio. Dio vi ha concesso la fede. Se Dio è seduto lì nell'eternità a guardare lungo la strada, ad aspettare di vedere quello che tu avresti fatto, allora la fede che tu eserciti è tua, non sua. E quindi così rendiamo la salvezza un'opera umana, un'opera di fede, ma pur sempre un'opera. La fede umana. Quinto luogo, questa prospettiva rende Dio vittima delle scelte dell'uomo. Rende Dio vittima della scelta dell'uomo. Dio è seduto lì in cielo e dice, questo penso che farà la differenza un po' nel mio piano. Oh, se quel ragazzo avesse detto di sì, avrei potuto fare questo, avrei potuto fare quell'altro, ma ora non funzionerà più. Questa non è affatto una prospettiva blasfema di Dio. Dio fa tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Dio compie ogni buona opera secondo il suo beneplacito. Dio non è mai frustrato da nulla, in nessun momento, da nessuno. E questo è molto importante che lo capiamo. Isaia 46:9 dice: Io sono Dio, non c'è alcun altro. Io sono Dio, non c'è nessuno come me, che dichiaro la fine dal principio. E dai tempi antichi, le cose che non sono state fatte, ascoltate qui, dicendo: il mio proposito sarà stabilito, compirò tutte le mie buone intenzioni. Dio non è una vittima. Ora, se si pensa però che Dio guardi giù in fondo alla strada e veda che tu un giorno avresti creduto, quindi cosa fai? Rendi l'uomo sovrano, dai il merito della salvezza, perlomeno in parte, all'uomo, in modo che lui abbia un pochino di gloria. Quindi si presume che l'uomo cerchi Dio da solo, senza essere sospinto da Dio, e così facendo si rende la salvezza un'opera umana della fede, e così facendo Dio diventa una vittima di ciò che fanno gli uomini. Però non è questo il significato di questa parola. Queste sono ragioni teologiche per cui ciò non può essere vero, però lasciatemi andare al testo e darvi una ragione che sia insita nella parola stessa. La parola qui, notate bene, prescienza o preconoscenza, è la parola prognosis. Avete mai sentito quella parola? Prognosis, una parola molto importante. Pietro la usa anche un'altra volta in questo stesso capitolo. Fateci caso al versetto 20, il versetto 19 termina con la parola Cristo e poi dice di Cristo, poiché egli è stato, cosa? Preconosciuto prima della fondazione del mondo, stessa parola, una forma di prognosco, stesso termine. Significa forse preveggenza? Lì? Significa forse che Dio era in cielo e guardando lungo la strada della storia ha detto: oh sì, vedo cos'è che Cristo farà, oh ora capisco. È forse una descrizione del fatto che Dio abbia guardato lungo il percorso della storia per vedere quello che Cristo avrebbe fatto? Non proprio. Bene, quindi qualsiasi cosa significhi prognosis nel versetto 2, lo significa anche nel versetto 20. Pietro non sta cercando mica di confonderci. E se Cristo è stato conosciuto prima o preconosciuto dalla fondazione del mondo, ed io sono stato conosciuto prima o preconosciuto dalla fondazione del mondo, allora io sono stato preconosciuto nello stesso modo in cui Cristo è stato preconosciuto, giusto? Com'è che posso capire questa cosa qui, quindi? Guardate al capitolo 2 di Atti. Atti 2, versetto 23. Parlando di Cristo, Pietro sta predicando qui, e gli piace questa parola. Questo è Pietro nel giorno di Pentecoste, sta parlando di Gesù di Nazareth, e dice in Atti 2,23, quest'uomo consegnato, ascoltate qui, consegnato secondo il piano predeterminato, prestabilito, e cosa? E secondo la prescienza di Dio, è stato inchiodato ad una croce per mano di uomini senza Dio e messo a morte. Aspettate un attimo. Cristo è stato consegnato a morte secondo il piano prestabilito e la prescienza di Dio? Miei cari, capite il punto? La prescienza è legata al piano prestabilito da Dio. La prescienza è una scelta deliberata. Una scelta deliberata. È una relazione predeterminata. Una relazione predeterminata nella conoscenza di Dio. Non significa che egli ha osservato prima, ma che ha, cosa? Pianificato prima che accadesse. È conoscere non nel senso di osservare, ma è conoscere nel senso di portare alla realtà. Per esempio, lasciate che vi dia altre illustrazioni per non confondervi. Geremia 1,5, Dio dice di Geremia: prima di formarti nel grembo materno, io cosa? Io ti conoscevo. Questo è il tipo di conoscenza di cui si sta parlando. Cosa vuol dire? Ho predeterminato una relazione con te. Ecco cosa significa. Ho predeterminato la nostra relazione. Amos 3,2 dice: solo Israele ho conosciuto. Cosa vuol dire? Israele è l'unico popolo di cui Dio sapesse qualcosa? Sono gli unici che stava osservando? No! Sono gli unici con i quali ha avuto un rapporto intimo già predeterminato. Sto pensando ad Isaia e voglio che capiate pienamente questo fatto qui, perché confonde molte persone. Isaia 49:1, ascoltatemi, o isole, prestate attenzione voi popoli lontani, il Signore mi ha chiamato dal grembo materno, dal corpo di mia madre, ha pronunciato il mio nome ed ha reso la mia bocca come una spada affilata. Questo è il profeta Isaia che sta dicendo che tutto è accaduto prima che nascesse. Prima che lui fosse nato, prima che lui fosse mai nato, Dio aveva già pianificato tutto. Il Signore mi conosceva. Cosa significa? Sapeva chi era? No, ha predeterminato una relazione unica di intimità con quel profeta. In Esodo 33 la scrittura dice: io ti ho conosciuto per nome ed hai trovato grazia ai miei occhi. Dio parlando a Mosè, il Signore parlò a Mosè, al versetto 27-17, farò anche questa cosa di cui hai parlato perché hai trovato grazia ai miei occhi, ti ho conosciuto per nome. In altre parole, in questo conoscere, tra virgolette, è racchiuso il legame predeterminato di Dio, la relazione predeterminata di Dio. Vedete, la stessa cosa si trova anche in Matteo 7. Ricordate quello che dice lì? Molti diranno cosa? Signore, Signore, e Dio dichiarerà loro, versetto 23, non vi ho mai cosa? Non vi ho mai conosciuto. Non sapeva chi erano? Ovvio che sapeva chi fossero. Non ho mai avuto una relazione predeterminata con voi. Giovanni 10, versetto 14, io sono il buon pastore, conosco le mie pecore. Vedete? Io ho un legame con loro, più del semplice sapere chi fossero, io ho una relazione con loro, che è legata ad una scelta predeterminata. Questo è il concetto, questa è l'idea. Ora torniamo quindi a Pietro, comprendiamo appieno quello che sta dicendo. Quando dice eletti o scelti secondo la prescienza di Dio Padre, quindi intende comunicare una relazione predeterminata che Dio ha stabilito nella sua stessa mente, nel piano già predeterminato da Dio. Questo è esattamente quello che intende dire. La fonte, quindi, della scelta sovrana è l'atto precedentemente determinato di Dio di stabilire una relazione con noi. Questo era tutto parte del suo piano. Non è Dio che guarda nel corso della storia e dice: oh, aspetta, fammi reagire a ciò che faranno. No, Dio lo sapeva perché lo aveva ordinato. Volete sapere una cosa? Capite questo, ok? Per favore. Ogni singola cosa che esiste nell'universo esiste perché Dio lo ha permesso, lo ha voluto, lo ha pensato e pronunciato in esistenza. Avete capito? Potremmo dire, che dire del peccato? Non l'ha fatto lui, ma lo ha permesso? Non c'è nulla che accada, o che è accaduto, o che mai accadrà, che non accade, che è accaduto, e che non accadrà perché Dio lo ha conosciuto in modo che accadesse. Capite il punto? Come si inserisce il peccato in tutto questo? Non lo so, però lo ha permesso, e quindi ha uno scopo tramite di esso. Se non altro gli ha permesso di esistere per distruggerlo per sempre affinché non avesse mai più alcun potenziale per rovinare il suo santo regno. Questa non è una cosa facile da afferrare, ma ciò che dobbiamo capire è che Dio ha predeterminato nel suo piano di rivolgere il suo amore su certe persone. Questa è la prescienza, ti ha conosciuto in anticipo. Cristo certamente è un buon modello di tutto questo. Cristo, prima Pietro 2:6, era la pietra eletta, scelta, preziosa, proprio come ha eletto Cristo tramite la sua prescienza, ci elegge anche a noi tramite quella stessa prescienza. Questa è una verità straordinaria. Quindi, la natura dell'elezione, scelti da Dio, la condizione dell'elezione, stranieri nel mondo, la fonte dell'elezione è venuta da una relazione predeterminata con Dio che egli stesso ha ordinato come parte del suo piano. Quarto, considerando l'elezione qui, ci sono molte più cose da dire, ma passiamo al quarto pensiero, ok? La sfera della nostra elezione, la sfera della nostra elezione. Versetto 2, questo è così meraviglioso. Ora, notate qui, dice, mediante l'opera santificatrice dello Spirito. Mediante l'opera santificatrice dello Spirito. Ora, ascoltate, per favore, ascoltate. Essere eletti ed essere salvati sono due cose completamente diverse. Siete d'accordo su questo? Due cose diverse. Siete pronti però? Potete essere eletti e non essere salvati. Cosa intendi con quello? Tutti noi eravamo eletti, senza essere salvati ad un certo punto, non è vero? E non è come dire, beh, sono eletto, immagino di non aver bisogno di essere salvato. No. La sfera in cui l'elezione passa dall'essere un piano all'essere una realtà è la salvezza. La realtà dell'elezione arriva agli eletti tramite l'opera santificatrice dello Spirito. Questo è il modo in cui il decreto divino ed eterno diventa un fatto della storia. Da quanto tempo gli eletti sono stati eletti? Vi ricordate? Da quanto tempo sei stato eletto? Da sempre! Da quanto tempo è stato salvato? Da pochi anni. Sei stato eletto molto tempo prima di essere stato salvato. Tu eri eletto già quando eri vivo e perduto. C'è una differenza. L'elezione, cioè il piano di Dio, diventa una realtà nella vita degli eletti, nella sfera dell'opera santificatrice dello Spirito Santo. E questo è un pensiero meraviglioso, perché qui c'è il termine santificare usato in riferimento all'opera intera della salvezza, così come la chiamerebbero i teologi, l'opera della salvezza. E credo che ciò che Pietro ha in mente qui, con l'opera santificatrice dello Spirito, sia la nuova nascita, la salvezza, la rigenerazione, la fede, il ravvedimento, il pentimento, tutto ciò che lo Spirito produce. Quest'opera santificatrice, agiasmas, dalla parola da cui otteniamo santo, significa essere separati, messi da parte, consacrati, santi. Ed il genitivo soggettivo qui sembra indicare che lo Spirito produca questa santificazione, cioè lo Spirito viene, ci rende santi, il che significa che ci separa, ci mette da parte, ci consacra a Dio nell'opera della salvezza. Siamo stati eletti, e così anch'io, dall'eternità, però tutti noi, ad un certo punto nel tempo, facevamo parte della massa dell'umanità non redenta. Stavamo girando in condizioni non redente fino a quando lo Spirito Santo è venuto e ci ha separato, salvandoci. Santificato significa essere separato e può riferirsi alla salvezza e a tutto ciò che ne deriva. Dello Spirito Santo che compie quest'opera meravigliosa. Prima Pietro, capitolo 2, versetto 9, guardatelo lì per un momento, dice: voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una nazione santa, un popolo acquistato da Dio, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha, e qui c'è l'opera santificatrice, che vi ha chiamato fuori dalle cosa? Fuori dalle tenebre nella sua cosa? Nella sua luce meravigliosa. Questa è la separazione, questa è la nostra consacrazione, questa è la nostra santificazione. E poi il versetto 10 dice: voi che però un tempo non eravate un popolo, anche se eravate già eletti, ora però siete un popolo, siete di fatto il popolo di Dio. Ad un certo punto, implicito, non avete ricevuto misericordia, ora però avete ricevuto misericordia. Quindi quello che sta dicendo è: siete stati scelti da sempre, ma siete stati salvati solamente da quando è avvenuta l'opera santificatrice dello Spirito. Quando vi ha separato dal peccato a Dio, vi ha separato dalle tenebre alla luce, vi ha separato dall'incredulità alla fede, vi ha separato dall'amore per l'iniquità al ravvedimento. Questo include tutta l'opera santificatrice dello Spirito. Atti 15, ascoltate qui, versetto 7. C'era molto dibattito nel concilio di Gerusalemme, Pietro quindi si alzò e disse: fratelli, vi ricordate che nei primi giorni Dio fece una scelta tra di voi affinché per bocca mia i gentili avessero ascoltato la parola del Vangelo ed avrebbero creduto? Dio fece una scelta, scelse Pietro per predicare. E Dio, che conosce i cuori, rese testimonianza a loro, ovvero ai gentili, dando loro lo Spirito Santo come aveva fatto anche con noi, e non fece alcuna distinzione tra noi e loro. Salvate questa linea però. Dice: purificando i loro cuori mediante la fede. Chi è che fece quello? Lo Spirito Santo. Ha purificato i loro cuori mediante la fede. Dio ha mandato il suo Spirito Santo. Ecco perché la Bibbia dice che dobbiamo nascere dallo Spirito. Nascere dallo Spirito. È lo Spirito che viene ed è lo Spirito che ci separa dal peccato e dall'incredulità verso la fede e la santità. Siamo nati dallo Spirito è l'opera dello Spirito. In Tito, sicuramente vi ricorderete di questo, perché andiamo a questo versetto così spesso, perché è un versetto così incredibile, ascoltate qui, dice: egli ci ha salvato, Tito 3:5, non in virtù di opere giuste da noi compiute. Non ha guardato nella storia e detto: oh, questo è quello che farà, ok, bene, bene, quindi questo è quello che farò io. No, ci ha salvato senza riguardo a ciò che avremmo fatto, ma secondo la sua misericordia. Ed ecco com'è che ci ha salvato: mediante il lavacro della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Dio ha pianificato la salvezza. Cristo ha acquistato la nostra salvezza e lo Spirito Santo l'ha applicata su di noi. Egli compie l'opera della rigenerazione. Prima Tessalonicesi 1 dice al versetto 4: sapendo, fratelli amati da Dio, la sua scelta di voi, la sua elezione, so che Dio vi ha scelto, Dio vi ha eletto, perché il nostro Vangelo non è giunto a voi soltanto in parole, ma anche in potenza e nello Spirito Santo. Come facciamo a sapere di essere stati eletti? Perché abbiamo visto lo Spirito venire con potenza e l'abbiamo visto cambiare la nostra vita. Questo è l'unico modo di saperlo. Ed è lì che l'elezione diventa una realtà. Seconda Tessalonicesi 2, tornando a quel versetto che abbiamo esaminato l'ultima volta, dice... Ora ascoltate qui, dice: Dio vi ha scelto fin dal principio per la salvezza, come? Seconda Tessalonicesi 2:13, mediante la santificazione dello Spirito e la fede nella verità. Lo Spirito produce un cambiamento, ci purifica, ci separa. Che grande verità! E Dio lo ha pianificato, Cristo l'ha realizzato, lo Spirito l'ha reso una realtà. In Romani 15:16 Paolo dice che era un ministro di Cristo Gesù per i gentili, ministrando come sacerdote il Vangelo di Dio affinché l'offerta dei gentili fosse accettabile, santificata dallo Spirito Santo. Stessa frase usata in riferimento alla salvezza. L'opera santificatrice dello Spirito è che egli separa le persone per Dio. Cos'è che dice Paolo ai Corinzi? Capitolo 6, versetto 11, tali eravate alcuni di voi, cioè eravate fornicatori, idolatri, adulteri, effeminati, omosessuali, ladri, avari, ubriaconi e tutto il resto, però siete stati lavati, siete stati santificati. Quindi spesso pensiamo alla santificazione, credo, come un qualcosa che accade dopo che siamo diventati cristiani, però di fatto include tutto. Significa essere stati separati dal peccato per Dio, è un sinonimo qui per salvezza, perlomeno in Prima Pietro. Ed è l'opera cruciale dello Spirito Santo alla conversione. Egli ci separa. Ecco perché dobbiamo ricordare che siamo nati dallo Spirito. Ora, ascoltate, una volta che siete stati separati, egli continua a santificarvi e a consacrarvi e a rendervi più santi. E questo è il processo della santificazione. E continua per tutto il corso della nostra vita. La salvezza è un'opera dello Spirito. Siete nati dallo Spirito. Siete nati dallo Spirito. Questa è la sua opera. Lo Spirito vi concede la fede. La fede è un dono dello Spirito. Lo Spirito quindi apre il nostro cuore affinché crediamo. Lo Spirito ci orienta per comprendere il messaggio del Vangelo. Seconda Timoteo 2:25 dice che lo Spirito ci concede il ravvedimento. Lo Spirito ci allontana dal peccato, ci rivolge e ci porta a Dio. Perché? Perché sta realizzando la realtà del proposito elettivo di Dio. Che verità tremenda, incredibile. Lo Spirito Santo ci rende santi. Efesini 1:4 dice che siamo stati scelti, eletti affinché fossimo santi. Ebrei 12:14 dice: perseguite la santità senza la quale nessun uomo vedrà il Signore. Ora, questo non significa perfezione, significa separazione. Io sono santo, lo sapevate? Tu sei santo, se sei cristiano. Non sono santo quanto dovrei esserlo e tu non sei santo quanto dovresti esserlo. Non sono santo quanto sarò e tu non sei santo quanto sarai, ma una volta non ero affatto santo. Non ero separato dal peccato, dall'incredulità, dalle tenebre. Ora però lo sono. Ed ora sto crescendo sempre di più per essere sempre più come Cristo. Man mano che cresco spiritualmente, la diminuzione della frequenza del peccato diventa la crescente realtà della santità. Questo è un processo, però inizia con l'atto salvifico dello Spirito Santo. E questo davvero è il nuovo patto, in un certo senso. Infatti, lasciatemi aggiungere una nota a margine per un minuto. Sarebbe una contraddizione dire, e devo sottolineare questo punto, quindi è bene che abbia pensato di farlo adesso, ma sarebbe una contraddizione dire che Dio ha scelto un uomo per essere in Cristo senza renderlo santo. Non è vero? Una contraddizione totale. Una contraddizione totale. Se sei stato portato fuori dalle tenebre, se sei stato messo nella luce, se sei stato portato fuori dalla morte e sei stato portato alla vita, sei stato allontanato dall'incredulità e ti è stata data la fede, sei stato separato dal peccato, allora sei santo. Non sei santo quanto dovresti essere, ma sei comunque santo. Sarebbe assolutamente impossibile per Dio scegliere un uomo affinché sia in Cristo, inviare lo Spirito Santo a compiere quell'opera senza separarlo in qualche modo, senza separarlo dal peccato. Cioè, voglio dire, per dirla semplicemente, in parole povere, prendete le parole di Paolo. In Romani 6, 22 dice: essendo stati liberati dal peccato e resi schiavi di Dio, ottenete il vostro frutto, la santificazione. Certo, certo che è così. Quindi qualcuno potrebbe dire, sono cristiano, però non c'è mai stato alcun cambiamento nella mia vita. Aspetta un attimo, cosa significa? Cosa sta cercando di dire con quelle parole lì? Se lo Spirito Santo ti ha separato dall'incredulità e ti ha portato alla fede, se lo Spirito Santo ti ha separato dall'amore per il peccato all'odio per il peccato, se ti ha separato in tutti questi modi, dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce, sei santo e dovrebbe vedersi nel modo in cui vivi. Una mancanza di comprendere questo concetto ha creato alcuni malintesi del Vangelo diabolici. Non puoi dirmi che ci sono persone che sono state santificate dallo Spirito Santo, sono state separate dal peccato a Dio, ma non si può notare. Aspetta un attimo. Deve esserci una differenza. Deve esserci. Una volta eravate schiavi del peccato, ora siete servi della giustizia. È un cambiamento totale. Totale nella vostra natura. Pensavo a Galati 4, 6, perché siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio suo nei nostri cuori. Oh, mamma! Questa è un'altra opera dello Spirito Santo. Viene a vivere nei nostri cuori. E pensi forse che quello ti renda una persona diversa? Spero proprio di sì. Come può qualcuno dire che una persona può essere salvata dall'opera santificatrice dello Spirito Santo? E, come alcuni dicono oggi, senza credere! Senza essere separato. Certamente questo contrasta gli insegnamenti della scrittura. Ebbene, la sfera dell'elezione qual è? L'ambiente della sua realizzazione è la salvezza. Si verifica, si dimostra nella salvezza, l'opera santificatrice dello Spirito Santo che rende santa la persona empia. Seconda Pietro 1:3, guardiamo a questo versetto. Il saluto in questa lettera, versetto 2, è simile, grazia e pace e così via. Parla di Gesù, il nostro Signore, vedendo che la sua potenza divina ci ha donato, guardate qui, ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà. Com'è che l'abbiamo ottenuta? Tramite la vera conoscenza di Lui. Quando vieni a conoscere veramente Cristo, ottieni tutto ciò che riguarda la vita e la pietà. E potremmo dire, cos'è quello? Il ravvedimento? Deve essere parte di quello. Certamente il ravvedimento riguarda la vita spirituale, la pietà, fede, la virtù, la rettitudine, la giustizia, amore per Dio, gioia nell'opera dello Spirito. È tutto lì. Bene, la natura dell'elezione, Dio ci ha scelto indipendentemente da qualsiasi influenza esteriore. Potremmo dire perché? Non rispondiamo a queste domande. Lo fece e basta, tutto lì. La condizione della nostra elezione, siamo stranieri che risiedono in un luogo straniero, ci amiamo a vicenda, viviamo secondo uno standard di vita completamente diverso, dobbiamo resistere alla tentazione di diventare così chiusi in noi stessi da perdere lo scopo del nostro essere qui, che è di essere sale e luce, spargere il seme. La fonte della nostra elezione è venuta da un piano predeterminato nel quale Dio, prima che il mondo iniziasse o fosse stato creato, ci ha già conosciuto conoscendoci ovviamente non nel senso di osservazione, conosceva tutto nel senso di osservazione, ma ci ha conosciuto nel senso di avere una relazione predeterminata con noi. E questa è la fonte, era nella sua mente, lo sapeva e lo ha creato, lo conosceva e lo ha conosciuto nell'esistenza, prima che ancora accadesse. E qual è la sfera nella quale questa lezione diventa reale? La sfera della salvezza. Teoricamente parlando, se dovessimo morire senza mai accogliere Cristo, andremmo all'inferno, anche se teoricamente eravamo eletti. Ora, questa è un'impossibilità, però cercate di capire quello che sto dicendo. L'elezione è invalida finché non è confermata dall'opera santificatrice dello Spirito, e questa è la sfera nella quale si verifica. Ora, però, devo darvi un'anteprima. Il punto numero 5 è lo scopo della nostra lezione. Siete pronti per questo? Qual è lo scopo della nostra lezione? Devo dire, questo è così chiaro, no? Affinché possiate... cosa? Possiate obbedire a Gesù Cristo. Ora, questo è lo scopo della nostra lezione. Egli ti ha salvato affinché tu possa obbedire a Gesù Cristo. E questo è così fondamentale. Quello non è ovviamente un desiderio, una speranza, è un fatto, un dato di fatto. Efesini 2:10, siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per cosa? Per compiere le buone opere che Dio ha predeterminato affinché le compiamo. Questo non è un desiderio, non è una speranza, è un fatto. E parleremo del fatto dell'obbedienza e poi parleremo di cosa significa essere aspersi con il suo sangue, perché questa verità sola è una delle più avvincenti che abbia mai trovato nel Nuovo Testamento. Però voglio riservarla perché deve essere pienamente sviluppata. Quindi aspetteremo la prossima volta. Ascoltatemi, non chiudete la vostra mente? La dottrina dell'elezione è una delle dottrine più pratiche che ci siano. È potentissima. Quando la comprendiamo, perché essa cambia letteralmente la nostra vita intera. Quando capiamo che siamo stati eletti, le implicazioni pratiche di questa realtà dovrebbero cambiare il modo in cui viviamo ogni giorno. La dottrina dell'elezione affronta il nostro orgoglio, è proprio così. Affronta la questione dell'adorazione nel nostro cuore, affronta la questione della gioia che abbiamo. La dottrina dell'elezione ti darà tutto ciò che ti serve sapere sui benefici e sui privilegi spirituali che hai. La dottrina dell'elezione ti spingerà a certi comportamenti come nessun'altra dottrina potrebbe mai fare. La dottrina dell'elezione produrrà potere ed energia nella tua vita in modi che forse non saresti mai stato in grado di comprendere se non avessi compreso questa dottrina. Non puoi ignorarla, non puoi assolutamente ignorarla. Ascoltate quello che disse Spurgeon, e con questo concluderemo. Prima che la salvezza avvenisse in questo mondo, l'elezione marciava in primissimo piano ed aveva come suo compito quello di stabilire quella salvezza. L'elezione attraversò il mondo e segnò le case a cui la salvezza sarebbe venuta ed i cuori nei quali il tesoro di essa sarebbe stato depositato. L'elezione guardò tutta la razza umana, da Adamo fino all'ultimo, e segnò con il sigillo sacro coloro per i quali la salvezza era stata destinata. Doveva passare per la Samaria, diceva l'elezione, e la salvezza doveva arrivare lì. Poi venne la predestinazione. La predestinazione non si limitò a segnare la casa, ma tracciò la strada lungo la quale la salvezza avrebbe viaggiato per arrivare a quella casa. La predestinazione ordinò ogni passo della grande armata della salvezza. La predestinazione ordinò il momento in cui il peccatore sarebbe stato portato a Cristo, il modo in cui sarebbe stato salvato, i mezzi, gli strumenti che dovevano essere impegnati, segnò l'esatta ora ed il momento in cui Dio, lo Spirito, avrebbe vivificato il morto nel peccato e quando pace e perdono sarebbero stati parlati nel corso del sangue di Gesù. La predestinazione segnò la strada così completamente verso la casa che la salvezza non oltrepassò mai i confini e non fu mai persa per il tragitto. Nel decreto eterno del sovrano Dio, i passi della misericordia, erano stati tutti ordinati. Fine della citazione. Immagine bellissima, non è vero? L'elezione segnò la casa. La predestinazione tracciò il percorso ed il tempo. E la salvezza seguì quel percorso. Un dono di Dio. Preghiamo insieme. Padre, noi confessiamo di essere sopraffatti. Sopraffatti nel pensiero, il concetto, la tua grazia infinita verso di noi. Non la comprendiamo. Perché ha scelto noi. Però ci rallegriamo per questo e lo faremo sempre. Oh Dio, grazie. Grazie. Ti benediciamo. Signore, come dovrebbero riflettere le nostre vite, dovrebbero riflettere la nostra gratitudine. Aiutaci, Signore, a ricordare sempre che siamo stranieri qui, siamo stati scelti, eletti da Te per un altro luogo, un luogo perfetto. Non lasciarci attaccare a questo mondo, mantienici con un focus chiaro sulla nostra vera casa, il nostro destino eterno. Riempi i nostri cuori di tanta gratitudine per la grazia che siamo costretti a dedicarci ad essere generosi, a un servizio instancabile, ad investire il nostro tempo, i nostri talenti, il nostro denaro nell'esaltazione del tuo nome benedetto. Salvaci, Signore, dal giocare con questo mondo che sta svanendo, al quale non abbiamo nessuna parentela, verso il quale non abbiamo alcuna parentela. Grazie, oh Dio, per averci separato. Spingici sul sentiero della santificazione per diventare ogni giorno sempre più simili a Cristo, affinché sappiamo che quella è la continua opera dello Spirito. Signore, preghiamo che ci siano alcuni la cui elezione diventerà reale proprio in quest'ora, che siano stati scelti da Dio, ora siano anche destinatari della misericordia e della grazia salvifica, ai quali saranno concesso il ravvedimento e la fede e saranno separati dal peccato per Te. Compi quest'opera, Signore, per la Tua gloria. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.